Allora, nell'introduzione sono stati affrontati quattro temi. Intanto vi ringrazio per avermi invitato, ero qui la settimana scorsa, sempre con il professor Zaccaria, anche lui abbia pazienza se ripeto sempre le stesse cose, perché meno male, purtroppo per fortuna non ho cambiato idea. Nell'introduzione sono stati affrontati quattro temi fondamentali: composizione e struttura del Senato, rapporto centro-periferia, il cosiddetto titolo quinto, procedimenti legislativi e poteri del governo nel procedimento legislativo. Se è d'accordo il moderatore, io accorperei il terzo punto col quarto, per quanto possibile. Quindi fare ruolo del Senato, rapporto centro-periferia e procedimenti decisionali. Ecco, mettendo assieme in parte il procedimento legislativo e in parte il modo come il governo ha la possibilità eventualmente di guidare, diciamo così, non determinare, ma guidare il procedimento legislativo. E allora il primo punto che proverei a affrontare è in realtà un punto che la riforma costituzionale, o meglio, la serie di riforme costituzionali più grandi o più piccole ha già affrontato nel 2001, che è il titolo quinto. E lo affronto con una piccola esperienza personale che, come dire, poi di fronte a un maestro come è per me, come è stato per me, io ho lavorato anche il professor Zaccaria indirettamente, quindi, come dire, ho anche la cosiddetta ansia di prestazione del giovane nei confronti del maestro. Però una piccola esperienza ve la riporto, è la piccola esperienza dell'accademico che comincia a provare ad affacciarsi alla carriera accademica. E come lo fa? Dopo l'università, se va bene, fa il dottorato. Ecco, il dottorato di ricerca in diritto costituzionale, soprattutto per coloro che in quel momento storico studiano le regioni, studiamo la forma di governo regionale, ragionevolmente importa il fatto che si studino una marea e una palata di sentenze della Corte Costituzionale, soprattutto per quanto riguarda il rapporto centro-periferia. Ecco, io ho avuto la fortuna, perché l'ho studiata approfonditamente, o la sfortuna, come dice la mia non particolarmente voluminosa capigliatura, di aver studiato il titolo quinto proprio nel momento in cui la riforma del titolo quinto del 2001 entrò in vigore, e quindi quando si vide concretamente qual era sin da subito l'effetto della riforma del titolo quinto nel contenzioso Stato-Regioni. Allora lì ci siamo subito resi conto, noi giovani studiosi come molto più autorevolmente altri studiosi, che il contenzioso fra Stato e Regioni dopo l'entrata in vigore del titolo quinto stava lentamente ma inesorabilmente, fino a poi avere un'impennata, schizzando. Vale a dire, il contenzioso sui diritti, quello in via incidentale, no? Si va di fronte a un giudice, ci si rende conto che una norma è potenzialmente incostituzionale, si solleva di fronte alla Corte Costituzionale, si chiede alla Corte se è vero, è compatibile oppure no, stava diventando più piccolo rispetto al contenzioso fra lo Stato e le Regioni, che stava schizzando. Vale a dire, non funzionava il confronto Stato-Regioni. E io facevo il dottorato con il professor Barbera, ero giudice della Corte Costituzionale, e mi ricordo che nel momento stesso in cui vedevo che non funzionava, sapevo che lui in parte in precedenza aveva collaborato a riforme costituzionali, mi ricordo che andai da lui e dissi: professore, ma perché non funziona questo titolo quinto? L'hanno riformato adesso, e noi ci vediamo subito che sta facendo schizzare il contenzioso, perché non funziona? E lui mi disse, da ragazzetto, 24enne, mi disse: Rubecchi, tu come risolveresti? E allora io cominciai, allora sposta la competenza X verso Y, quella la rimetti sulla competenza esclusiva, l'altra la metti sulla concorrente. E lui mi guardò come si guarda un ragazzetto appena laureato, quale ero, mi disse: guarda, ripensaci un po' che ne riparliamo domani. Il giorno dopo io tornai e gli proposi delle soluzioni ulteriormente complicate. E allora lui mi disse: guarda Rubecchi, secondo me hai capito ancora meno. Mi guardò e mi disse: guarda, la riforma più importante del titolo quinto è la riforma del Senato. Io lì per lì non capii, lo guardai con gli occhi sgranati e lui mi disse: senza una sede di ricomposizione dei conflitti fra il centro e la periferia, vale a dire senza una sede all'interno di cui stabilmente si ha la cosiddetta leale collaborazione, e allora in qualsiasi modo tu scriva il titolo quinto, la conflittualità, anziché venir deflazionata a monte in un rapporto dialogico, anche eventualmente conflittuale fra i livelli di governo con potere legislativo, Stato e Regioni, si scaricherà sempre a valle sulla Corte Costituzionale in via giurisdizionale. Ed era quello che succedeva con le finanziarie, ad esempio. le regioni non partecipavano alla determinazione del contenuto delle finanziarie, che facevano nel momento stesso in cui il governo le approvava, il Parlamento le approvava? Immediatamente impugnavano la Corte. Viceversa, una regione faceva una legge un pochino più innovativa e che faceva il governo, a maggior ragione se di una colorazione politica diversa rispetto alla regione, impugnava di fronte alla Corte. Era questo il motivo. Non essendoci una cinghia di trasmissione fra il centro e la periferia, o meglio fra i livelli di governo che hanno potere legislativo, il contenzioso è schizzato in una maniera molto elevata, creando indeterminatezza e problematiche applicative non da poco. E allora il primo punto importante qual è? È un punto su cui sono leggermente in disaccordo col professore, cioè affrontare come è successo nel 2001 solamente una parte del più complesso tassello, cioè solo il titolo quinto, ci mostra con evidenza che, come dire, abbiamo modificato in quel momento, hanno modificato, ma è comunque la costruzione di tutto, quindi lo uso in senso ampio, abbiamo una parte, non il tutto. È stato messo un motore molto potente nel rapporto centro-periferia, ma senza corrispettivamente aver modificato la carrozzeria della macchina o eventualmente aver messo un volante che permetta di girare quando necessario lo Stato, quindi una leva di gestione complessiva. Quindi sul primo punto è importante la riforma del bicameralismo, non tanto e non solo perché non funzionava quello prima, il che è vero, ma vista anche in connessione col rapporto centro-periferia. Perché una seconda Camera in cui non ci siano dei soggetti che sono rappresentativi della sovranità popolare, come adesso, ma siano dei soggetti che portano al centro le istanze regionali, codecidendo a monte il contenuto di quelle politiche pubbliche che anche le regioni possono poi successivamente autonomamente o in maniera delegata implementare, è un punto molto importante. Cioè, vale a dire, avendo trasformato un Senato, e la faccio breve, poi eventualmente ci torniamo se volete, e se d'accordo il moderatore e il professor Zaccaria anche interloquendo su domande nel merito, il Senato non sarà più composto, qualora passasse la riforma, da 315 membri eletti a suffragio universale, bensì da 100 membri, di cui 95 espressione diretta delle regioni, perché serve a quest'altra cosa, a un altro, come direbbe Livio Paladin in maniera molto più elegante di quanto non possa dirvi io, un altro fondamento giustificativo, cioè serve una cosa diversa, una Camera espressiva della sovranità popolare, una Camera rappresentativa degli enti territoriali. Corrispettivamente rispetto a quello, poi il professor Barbera giustamente mi disse: guarda Rubecchi, ho un po' esagerato nel dirti che comunque tu scriva il rapporto centro-periferia la cosa più importante è il Senato, perché c'è modo e modo di scrivere il rapporto centro-periferia, e nel 2001 non fu fatto esattamente in maniera brillantissima. Ora, questa è la parte più tecnica della riforma costituzionale, non vi voglio uccidere, anche perché, come dire, molti di voi probabilmente sono esperti del settore o lavorano in determinate materie, quindi la conoscono bene. La ripeto un po' per provare a parlarne assieme. La parte più complessa del titolo quinto della Costituzione, che se la si leggesse, come dire, quando si fa le campagne elettorali, sarebbe peggio dell'articolo 70, quale sarà disegnato successivamente, è l'attuale articolo 117 della Costituzione. Questo 117 della Costituzione fa sostanzialmente un riparto delle competenze. Diciamo così, visto che Stato e Regioni pari sono per quanto riguarda il potere delle leggi, ci deve essere una sede all'interno di cui c'è scritto chi fa cosa. E il 117 cosa fa? Prevede tre cassetti. Al secondo comma del 117 dice che c'è una serie di competenze legislative esclusive statali. Al terzo comma dice che c'è una serie di competenze concorrenti, Stato e Regioni, quindi un po' fa l'uno, un po' fa l'altro. E al quarto comma ci dice che tutto ciò che non è elencato nel secondo cassetto, le concorrenti Stato-Regioni, nel primo cassetto, le esclusive statali, è di competenza residuale regionale. Questa configurazione è tipica degli stati federali, dove ci sono dei piccoli stati autonomi e sovrani che decidono nel corso del tempo di unirsi, cedono potere al centro, si crea prima una confederazione, poi una federazione, si fa una costituzione e si dice: tu, nuovo Stato centrale, hai questi poteri, tutto il resto continua a rimanere a me, che sono autonomo e sovrano e lo ero da prima di te. Ecco, noi abbiamo infilato questa configurazione federalista nel 2001 nel nostro rapporto centro-periferia, senza in parte accorgercene, senza aver corrispettivamente portato le regioni al centro a codecidere il contenuto delle politiche pubbliche su quelle materie. È come se avessimo messo, che ne so, un motore 4000 in una 500 senza volante. Ok? Un sistema del tutto sgangherato. Quindi, come dire, questo sistema senza una Camera delle Autonomie non funziona. Ma anche come era configurato il 117 non era esattamente molto semplice. Qui forse la parte più complicata, scusatemi se mi dilungo un secondo. Il secondo troncone, quel terzo comma, quello delle materie concorrenti, lì non c'è scritto, come dovrebbe essere congruo fare, che prima lo Stato fa i principi fondamentali e poi le regioni intervengono con leggi di dettaglio. Così sarebbe ragionevole, visto che l'uno deve fare i principi, l'altro il dettaglio, dovrebbe essere prima colui che ha la capacità uniformante a intervenire e successivamente le regioni ad adeguarsi sulla base del dettaglio che le spetta. Invece, per come è scritto il 117 terzo comma, se lo leggete, dopo tutte le materie c'è un periodo, alla fine, in cui c'è scritto la competenza legislativa in queste materie è delle regioni, piena, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Aggiungo, veri o presunti, perché nella stragrande maggioranza dei casi, dopo la riforma del titolo V, lo Stato non ha fatto leggi di principio. E allora la Corte Costituzionale, già da subito, la sentenza del 2002, la 282, la potete verificare, disse attenzione, se lo Stato non interviene e non è intervenuto, si blocca la potestà legislativa regionale. Siccome è configurata come potestà legislativa piena, la Regione può comunque intervenire su quelle materie. E come fa se non ci sono i principi? Ha detto la Corte Costituzionale, desumendoli dalla legislazione statale vigente in materia. Quindi vuol dire che la Regione è completamente libera di intervenire, ma deve essa stessa fare un'interpretazione delle normative statali vigenti per cercare di capire qual è il principio statale e qual è il dettaglio regionale. E questo in materie non del tutto marginali, ma che ne so, in tutela della salute, governo del territorio, previdenza complementare, delle materie fondamentali. Capite che come era configurato, com'è configurato perché ce l'abbiamo, questo secondo cassetto, terzo comma del 117, è un casino vero. Perché per ogni materia bisogna fare quello che i giuristi gli piace dire fare, no? La cosiddetta actio finium regundorum. Andare a vedere materia per materia quali sono i confini, dove termina l'una, dove comincia l'altro. Ed è il secondo motivo per cui sono cominciati a diventare anche bianchi e non solo a cadere i capelli. Il terzo comma non funziona. La riforma costituzionale interviene anche su questo punto. Toglie questo secondo cassetto così come complicato e scritto dal 2001 e riaccentra a livello nazionale alcune materie di governo nazionale del welfare, tipo la tutela della salute rimane nelle mani delle regioni, ma è previsto che le disposizioni generali e comuni siano di competenza dello Stato da fare prima del resto, così lo Stato se vuole può determinare dei welfare, non dico uniformi, ma sulla base del punto di partenza analogo. Il turismo, l'energia che era stata devoluta in questo secondo cassetto di competenza concorrente, le infrastrutture, insomma tutta una serie di materie che erano state troppo generosamente devolute alle regioni in questo afflato, non dico federalista, ma pseudo tale. Ecco, secondo punto e terzo punto, vado velocemente, se posso bevo un secondo, scusate l'interruzione. Primo punto, trasformazione del Senato da una Camera che raddoppia la Camera dei Deputati in una Camera rappresentativa degli enti territoriali. Secondo punto, trasformazione del rapporto centro-periferia in un rapporto, come dire, molto confuso, in un rapporto razionalizzato, diciamo così, un po' di materie si riportano al centro, si toglie quel cassetto dove c'è la confusione per capire chi fa cosa e il resto spetta alle regioni che però condividono a livello centrale il contenuto delle politiche. Corrispettivamente rispetto a questo c'è il terzo punto, che è il procedimento legislativo. Qui non sono d'accordo con l'introduzione, o meglio sono parzialmente in disaccordo, diciamo così, perché tu hai detto che ci sono più procedimenti legislativi nel nuovo articolo 70. Io potrei rispondere che anche nell'attuale Costituzione ci sono più procedimenti legislativi. L'altro giorno ci siamo messi a contarli con una collega e siamo arrivati a 21 procedure, tra Costituzione e regolamenti parlamentari, l'amnistia e l'indulto, la conversione del decreto legge, tutto dipende da come le conti. Diciamo così, oggi c'è un procedimento legislativo bicamerale, Camera e Senato che fanno la stessa cosa, è naturale, hanno lo stesso fondamento giustificativo, sono eletti entrambi a suffragio universale diretto, Non si può dire che una è più importante dell'altra se hanno la stessa legittimazione. E allora è naturale che nel procedimento legislativo la più importante degli atti normativi sia la Camera che il Senato pensino allo stesso modo. Allora, però ci sono tutta una serie di endovarianti. Con la riforma costituzionale, poiché una delle due Camere ha un fondamento giustificativo diverso, avrà qualora passasse, cioè non è più rappresentativa del popolo, ma è rappresentativa dei territori, e dunque serve a integrare la rappresentanza, è del tutto naturale che si sia in una posizione di asimmetria, cioè la Camera ha la predominanza del procedimento legislativo, il Senato è importante che intervenga laddove ci sono delle materie che lo riguardano e che abbia un potere pari quando ci sono materie che riguardano i diversi livelli di governo. Nel 70 attuale è vero che è più lungo, ma ci sono 16 tipi di leggi, non 16 materie, 16 leggi tipo che devono avere un contenuto omogeneo, che non possono essere modificate se non in maniera espressa, sono le leggi di sistema, e quelle possono essere a procedimento bicamerale. Tutte le altre sono a prevalenza Camera, o meglio, la Camera le approva, il Senato può proporre modifiche, ma l'ultima parola aspetta della Camera. È naturale, avendo una Camera, un fondamento giustificativo diverso dell'altro, una sovranità popolare, l'altra territori. Ok, quindi altri hanno detto questo procedimento bicamerale determina una problematica perché si rintroduce dalla finestra il bicameralismo perfettamente paritario. Basta fare un conto sulla produzione legislativa ordinaria in ogni legislatura, in media quelli bicamerali, quelli di sistema sono il 2 e il 3% del totale, tutte le altre il 98% sono a prevalenza Camera, perché naturalmente la sovranità popolare conta di più rispetto alla rappresentanza territoriale. Nel rapporto Parlamento-Governo, magari ci torniamo dopo perché ho parlato troppo, comunque sia, quello che volevo dire è che queste tre pagine aperte, sono strettamente collegate. Rapporto centro-periferia razionalizzato nella struttura, due soli cassetti, competenza esclusiva dello Stato con alcune competenze riaccentrate, il resto spetta alle regioni. Molto più chiaro, ma corrispettivamente è necessario che le regioni siano a livello centrale stabilmente rappresentate, non rappresentate una volta ogni tanto quando capita nella conferenza delle regioni che ha tutt'altro potere, eventualmente dopo ne parliamo, e dunque Senato che rappresenta i territori, corrispettivamente se il Senato si trasforma in qualcosa di diverso, allora è naturale che nel procedimento legislativo debba più pesare la Camera che ha un fondamento giustificativo più robusto che quella che è rappresentativa del popolo. Quindi queste tre parti si tengono assieme. Mi zitto e scuso se parlo troppo.